come sempre a quest'ora ci raggiunge in diretta anche Davide Giacalone. Bentornato e buona giornata.
Buongiorno, bentrovati.
Buongiorno a te Davide. Allora, prima pagina della Repubblica, come ogni mattina andiamo in edicola insieme a te, commentiamo le prime pagine dei quotidiani. Green Pass, questa è l'apertura, lite sui tamponi. Grillo dal Movimento 5 Stelle dice esami gratis ai lavoratori Novax. Salvini lo sostiene, il Partito Democratico invece è contrario, sarebbe una beffa per chi si è vaccinato. Noi invece andiamo di spalla perché nella giornata di ieri c'è stato anche un G20, seppur virtuale, straordinario, dedicato all'Afghanistan. Aiuti agli afghani o sarà catastrofe? Partiamo da qui, Davide.
Allora, questa è stata un'iniziativa presa dalla presidenza italiana del G20. Ieri si è tenuto, il fatto che si sia tenuto è un successo, però diciamo così, questo G20 ha luci e ombre che bisogna guardare con attenzione. Le luci quali sono? Le luci sono che è la prima iniziativa multilaterale relativa all'Afghanistan, è molto importante, cioè non un paese ma un insieme, un'organizzazione internazionale, e questo è un passo positivo importante. La seconda luce importante è che si varano immediatamente degli aiuti senza condizionarli e al tempo stesso senza che quegli aiuti significhino con il riconoscimento del governo talebano. In particolare, su iniziativa della Commissione europea, l'Unione europea mette a disposizione 1 miliardo, non è poco. Terza luce importante è che naturalmente la condizione che si pone è che gli ispettori dell'ONU possano, dell'aggregazione delle Nazioni Unite, possano circolare liberamente, perché non è che uno i soldi li dà e poi diciamo affare vostro, bisognerà pur seguire l'uso di questi fondi e quindi che il personale internazionale di controllo possa circolare liberamente. Queste sono le luci. Le ombre sono intanto l'assenza della Russia e della Cina, che mi pare importante, aggravata ieri dal fatto che la Russia ha comunicato considerare legittime le pretese della Cina su Taiwan. Cioè significa che si ricompone lo schieramento della guerra fredda, quello che ha accompagnato il mondo dalla fine della Seconda Guerra Mondiale fino al crollo dell'Unione Sovietica, ma nel ricomporsi cambia l'equilibrio del fronte orientale, nel senso che prima diciamo, la componente più importante e più forte era l'Unione Sovietica e adesso la Cina, inutile che per quanto ci possano girare attorno dal punto di vista economico ma oramai anche militare, è la Cina essere una posizione dominante. Questo è certamente un'ombra. Il presidente Draghi, che presiede il G20 in questa stagione, conta di poterla in qualche modo ridimensionare entro la fine di questo mese, quando si terrà un altro G20 e dovrebbero partecipare Cina e Russia. Dove non dovessero partecipare la seconda volta, beh, l'ombra si allungherebbe un poco, ecco.
Assolutamente. Allora, abbiamo citato in apertura la questione dei tamponi. A lanciare la bomba, se vogliamo, ieri è stato Beppe Grillo, garante del Movimento 5 Stelle. Ti porto a pagina 5 del Corriere della Sera, che titola "Tamponi gratis ai lavoratori Novax, Grillo come Lega e Fratelli d'Italia, il no del PD". Il garante del Movimento 5 Stelle ci dice: sul Green Pass serve una pacificazione. Orlando: no, significa dire che chi si immunizza sbaglia.
Ma io non credo che le cose stiano in questi termini, ma bisogna ricordare a noi stessi che non è che se uno fa politica può dire qualsiasi cosa a dispetto anche della contabilità. Allora, in Italia, a pagamento dei privati o a pagamento dello Stato, non è possibile fare il tampone a tutta quella gente una volta ogni 2 giorni. È inutile che io ho la maggioranza in Parlamento, ma ci puoi avere una maggioranza da pure all'Assemblea delle Nazioni Unite. Il concetto è: tutti quelli che non si sono vaccinati, che volessero avere il tampone una volta ogni 2 giorni, non è possibile. Oppure ci mettiamo tutti quanti a fare i farmacisti, i tamponatori, voglio dire. Cioè, quindi non sta né in cielo né in terra. Detto ciò, in questa corsa in cui si erano messa avanti la Lega, Fratelli d'Italia e a questo giro è Grillo che rincorre la destra, nel mentre il suo movimento fa un accordo organico con la sinistra, perché questa è la realtà. Cioè, Letta dice: no, per noi il rapporto con Conte è irrinunciabile. Perfetto, straordinario. Però nel frattempo Grillo sta rincorrendo la destra, quindi cercate di coordinare i movimenti. In questa rincorsa, quello che colpisce è che l'80% degli italiani hanno italiani vaccinabili, naturalmente, quindi esclusi i bambini. Questo è molto importante, ricordiamocelo sempre a proposito di immunità di gregge. Ha fatto la doppia dose, all'incirca l'85 con almeno la prima dose. E tutti si occupano di rincorrere il consenso del 15%. Ci sarebbe l'85% di persone ragionevoli e razionali, cui si sommano quelli che il vaccino non lo possono fare, che sono una minoranza, però insomma esistono e vanno assolutamente rispettati, e tutti a inseguire quelli che non lo vogliono fare, solo perché questo dà spazio di like sui social e di polemiche sulla stampa. Beh, congratulazioni, in una democrazia si rispettano le maggioranze, le minoranze, ma si rappresentano le maggioranze. Qui siamo arrivati al punto che si pretende che le minoranze siano prevalenti e le maggioranze non rappresentate. È veramente comico, per non dire drammatico.
Aruba, il primo euro green bond, questo è il titolo d'apertura. Raccolti 12 miliardi di euro, la Commissione UE diventa primo emittente del mondo, domanda per 135 miliardi, cioè 11 volte superiore all'offerta. Il commissario al bilancio europeo Hahn dice: evento storico.
Allora, ce ne siamo occupati qualche giorno fa, magari gli ascoltatori pensavano, dice, ma non è la stessa notizia? No, qualche giorno fa sono stati venduti qualcosa di più simile ai bot per finanziare, cioè, quindi per finanziare la cassa, la liquidità, erano a 6 mesi e 1 anno. Qui siamo davanti, è stato un enorme successo. Adesso sono stati venduti dei titoli a scadenza 15 anni, quindi diciamo, un punto di vista finanziario, un titolo diverso. E siamo come europei i primi emittenti al mondo come quantità per prestito relativo al green, cioè quindi alla transizione energetica. Il programma è di emetterne per 250 miliardi. Con questo ritmo e con questo successo, diciamo, è ragionevole supporre che possano essere raccolti. Questo cosa comporta? Comporta, anche qui, come il discorso che facevamo prima, a forza di rappresentare le minoranze ci si dimentica delle maggioranze. A forza di parlare della Corte Costituzionale polacca o di qualche intemperanza ungherese, che sembra sempre che l'Unione Europea, cioè, va, adesso si scioglie, fra un attimo si scioglie, in realtà sta enormemente rinserrando i ranghi. Perché questi sono vincoli che durano negli anni. Quando tu fai un debito in comune, voglio dire, se firmate insieme la garanzia per il mutuo in banca, moglie e marito, poi potete pure divorziare, però in banca il debito ce l'avete comunque in comune e rimane. Quindi cercate di sfruttare la casa, ecco, litigate di meno, almeno fino all'estinzione del mutuo. E questo vale anche per l'Unione Europea. E i legami si rinserrano, primo. Secondo, i giornali italiani oggi non ne parlano, ma ieri c'è stata un'iniziativa di molte imprese tedesche, le quali si sono rivolte, voi sapete che si è votato in Germania, il governo lo stanno costituendo, si sono rivolti a quelli che stanno trattando per fare il governo, dicendo: ragazzi, sbrigatevi, e sbrigatevi sulla questione delle energie rinnovabili, perché noi ci siamo fatti 4 conti sul cosiddetto carbon tax, cioè quello che costa poi l'emissione di CO2 per creare energia, e non ci tornano più i conti aziendali. Quindi abbiamo bisogno di fare molta più energia verde. Come si fa? Bisogna finanziarla, e sono quei fondi lì, sono quei fondi che stanno raccogliendo, cioè sono le imprese in Germania che dicono: sbrighiamoci su quel campo, se no ci costa troppo. Da noi sembra che sia tutto, diciamo così, prima o poco qualcuno provvede, nel frattempo occupiamoci di finanziare il gas, perché non è così che funziona. E occhio, perché il business di domani si programma oggi, non è che devi aspettare che arrivi domani.
A proposito di quegli impegni che ci siamo assunti come paese, non solo noi, per quanto riguarda il Next Generation EU, Davide, siamo già stati sulla prima della Repubblica, andiamo a pagina 20 e tocchiamo un tema sempre caro agli italiani, che è il canone RAI, perché il nuovo amministratore delegato della RAI, Carlo Fortes, in audizione in Parlamento ha parlato della possibilità di far pagare il canone anche a chi guarda la RAI, in questo caso sui dispositivi multimediali. Si parla di canone anche per i cellulari.
Ma tu guarda, queste cose sono singolari. Allora, per un'impresa privata che non ha finanziamenti pubblici, come la nostra, quella da quale parliamo, RTL 102.5, i nuovi si dice device, cioè i nuovi terminali, i nuovi modi per ascoltarci o per vederci, sono naturalmente per noi delle occasioni per aumentare il numero degli ascoltatori o di quelli che ci guardano, e però sono anche degli investimenti. Cioè, per essere capace di andare su quei terminali, devi fare degli investimenti, metterci dei soldi e devi crescere tecnologicamente. Per la Rai c'è un fenomeno straordinario: qualsiasi cosa tu usi per guardare è un'occasione per guadagnare, perché così gli dai i soldi. A che teoria è veramente singolare? Dovrebbe essere semmai il contrario, cioè l'azienda pubblica che finanzia lo sviluppo. Lui dice: no, io non lo finanzio lo sviluppo dei terminali e dell'audience, io raccolgo quattrini. Questo nasce dal fatto che l'ha detto ieri in un'audizione parlamentare Carlo Fortes, che è il nuovo amministratore delegato della RAI. Il guaio di questi incarichi è che solitamente vengono dati poi a persone che arrivano e che non conoscono o che hanno una memoria, diciamo, labile del fatto che anche in passato è già stato detto, è già stato fatto e tutto questo, e poi portano conti. La RAI porta conti per 523 milioni e 400 mila euro di debiti. Ora, anziché industriarti a capire come fai a togliere qualche soldo agli italiani per pagare 523 milioni di debiti che crescono per i fatti loro, nel frattempo i tuoi costi di gestione non diminuiscono, non si risanano, ce l'ha presente un piano di dismissione di canali che non guarda nessuno e che qualcosa dovranno pur costarti? Perché sarebbero soldi sempre della Sora Cesira e del Sor Augusto, la Sorensore, che tocca pagare tutto. Adesso la Sorensore dice: ma che c'hai un tablet a casa, c'hai un telefonino, dammeli i soldi. E la Sorensore non è propriamente così disponibile, ecco.
Davide, andiamo sulla prima della stampa, il taglio laterale, parla Davide Rossi: io condannato solo perché sono il figlio di Vasco. È davvero così?
Allora, mi spiego. Che capita anche in altri casi, adesso senza citare necessariamente i cognomi, quello che dire: mi condannano perché sono il figlio di. Ovviamente non ha assolutamente senso una affermazione di questo tipo, trovino una linea difensiva un pochino più credibile. Dall'altra parte tu ti domandi: scusi, ma che ci fa in prima pagina o nelle pagine interne, comunque su tutti i giornali, il caso di una condanna in primo grado per un incidente stradale in cui i danneggiati sono stati, sono due ragazze, ritenute guaribili in 40 giorni, e la condanna in primo grado, quindi assolutamente non definitiva, a un anno e quattro mesi, credo. Che ci fa in prima pagina una tale non notizia? Perché è il figlio di Vasco Rossi. Allora, non confondere il giudizio con l'informazione. Il problema è l'informazione che dà un risalto a una sentenza che oggi, sensi di questo tipo, credo che in Italia se ne facciano qualche centinaia al giorno, voglio dire. Non è che stanno su tutte le prime pagine, perché non riguardano gente soi-disant famosa, ma questo è un problema di cultura e di informazione. Se invece tu la metti dicendo mi condannano perché sono il figlio di beh, trovati un avvocato, diciamo così, più attrezzato.
Davide, abbiamo una manciata di secondi, un minuto circa, ma non posso esimermi dal sottoporti il bacio bisex a Superman, perché è un po' su tutti i quotidiani. Un bacio e Superman diventa bisessuale, scrive anche il Corriere, aggiunge che il suo creatore dice che questo riflette l'esperienza di molti dei fan di Superman, perché oggi più persone possono ritrovare se stesse nel più potente dei supereroi.
Siamo diventati sessuocentrici, sostanzialmente dei maniaci sessuali, praticamente ci occupiamo solamente di sesso, e così, guardando di sesso, ci siamo persi il bello di questa storia. Allora, non si tratta di Superman, ma del figlio di Superman. E con questo abbiamo saputo che anche Superman va avanti per eredità e per familismo. E ti saluto il sogno borghese o piccolo borghese di Clark Kent, cioè l'impiegato, il giornalista, l'uomo qualsiasi della strada, che diventa Superman. Buonanotte, adesso bisogna essere figli di Superman, un po' più o meno come farmacisti, notai, tu devi essere figli di, se no non ci arrivi. La seconda cosa importante è che il sogno borghese di Clark Kent aveva delle caratteristiche: essere persone coerenti, moralmente a posto, fedeli. Non ci ha mai fatto sesso quella fidanzata, anche se il figlio in qualche modo deve essere pur nato, però era fedelissimo, perché un uomo serio e fedele. Adesso bisessuale, non so, aiutatemi voi, specie i più giovani, non so, forse noi siamo fuori da questo, però bisessuali comporterà comunque, credo, la frequentazione di due persone. perché se c'è con uno solo non ce la fai a essere bisessuale. e quindi ti saluto anche la fedeltà di Superman. In tutto questo una slinguazzata omosessuale è l'unica cosa che si può pubblicare senza essere inseguiti per sessofobia. Complimenti al conformismo anche di Superman.
Avremo modo di approfondire ancora il tema, perché vedo che Giacalone è preparato sull'argomento, intendo supereroi. Davide,
anche.
Grazie intanto, la rassegna stampa per oggi finisce qui, appuntamento a domani mattina 7:10.
Grazie a voi, buona radiovisione a tutti.
Da Confindustria, il post in fabbrica. RTL 102.5 incontra le aziende italiane.
Eccoci qui ad incontrare la prima di questa stagione, la prima azienda, Verallia, sì, questo è il suo nome. Verallia è un'azienda leader nella progettazione, produzione e riciclo di packaging in vetro, ha molti anni di storia, perché è nata nel 1942. Vogliamo parlare proprio di Verallia e dei posti messi a disposizione, che sono almeno 30 nei prossimi mesi. Lo facciamo con il responsabile del personale dell'azienda, Ruggero Turola. Buongiorno, grazie per essere con noi.
Buongiorno. Grazie per avermi invitato a questa trasmissione.
Allora, qualche secondo per raccontarci un po' l'azienda, Turola. Cosa fate?
Noi facciamo bottiglie e vasi per l'industria alimentare, perciò se entrate in un supermercato e andate dove c'è la maionese e la confettura, 40% dei contenitori sono nostri. Arrivate dove c'è il vino, 40% dei contenitori sono nostri. Tutto quello che trovate al supermercato in vetro, 4 volte su 10 è di Verallia.
Passa da voi. Turola, allora, l'azienda ha 1400 dipendenti, ne cerca da qui ai prossimi mesi almeno 30. Ecco, per chi fosse all'ascolto e fosse interessato, quali sono le qualifiche che state cercando?
I numeri sono aumentati, sono arrivati a 40. Tagliandoli sono 20 persone, 20 operai in turno, 10 addetti alla qualità e 10 operatrici o operatori alla produzione del vetro. Poi il restante sono 4 ingegneri, 2 legati alla produzione e 2 legati alla conduzione dei forni, 6 manutentori all'interno di Verallia e 6 manutentori all'interno di Ecoglass, che è la società che ci raccoglie la nostra materia prima, ovvero il vetro di riciclo.
E allora, dottore, senta, io le vorrei chiedere, avete progetti particolari rivolti ai giovani, ai ragazzi magari che si affacciano al mondo del lavoro o ancora stanno studiando e vogliono, diciamo, avere un primo assaggio e possono venire da voi a imparare un mestiere?
Noi abbiamo una forte collaborazione con gli istituti tecnici, i licei, nel senso che tutti gli anni ospitiamo all'interno dell'azienda un centinaio di progetti di alternanza scuola-lavoro. Dove i ragazzi si rendono conto, anche noi ci rechiamo nelle scuole per spiegare il ciclo produttivo del vetro ed accogliamo, inoltre ospitiamo progetti nella fase di inserimento, dedichiamo molto tempo alla formazione, tant'è che nella società nell'anno in corso sono state erogate circa 60.000 ore di formazione.
Allora Turola, torniamo un po' al focus del posto in fabbrica, che è proprio mettere a disposizione posti di lavoro. Abbiamo le sedi vostre, sono in più regioni italiane e adesso lei ci ha parlato di 40 posti disponibili. Dove sono queste disponibilità?
Come dicevate in apertura, noi siamo presenti in Toscana, in Liguria, in Lombardia e nel Veneto. Allora, i 2/3 delle richieste sono legati alla parte del nord-est e 1/3 la parte del nord-ovest. Comunque per i percorsi di inserimento non c'è nessun problema a dare agibilità nello stabilimento prospiciente a dove vive la persona. Noi oggi stiamo puntando molto ad aumentare il tasso di femminilità dell'azienda, nel senso che quando io sono entrato le donne erano praticamente lo 0. Negli ultimi 5 anni abbiamo quadruplicato la presenza delle donne e io lavoro nello stabilimento di Mantova, dove vado a firma, il mio direttore è donna.
Bene, ci piace molto anche questa scelta che state facendo. Mi dice Ruggero se il fatto che siate dislocati qua e là può essere un problema per il reperimento di forza lavoro o no? Oppure non è questo uno dei temi, diciamo, significativi perché non si trovino queste figure?
Oggi l'area geografica più in difficoltà è l'area del nord-est, dove è più facile trovare un tartufo di un etto che trovare una persona, un operaio specializzato, un tecnico e un ingegnere. C'è un po' più di possibilità nell'Italia del nord-ovest, ma oggi l'area più difficile per il reperimento del personale è Mantova, Verona e Vicenza.
Ecco Turolo, lei parlava di difficoltà di reperimento di tecnici, di operai specializzati. Noi tante volte ne abbiamo parlato nel corso degli anni, addirittura del fatto che tanti ragazzi, tante ragazze della mia età, anche più giovani, quando devono scegliere il loro percorso di studi superiori, sempre meno scelgono un percorso di un istituto tecnico. Ecco, lei che rappresenta un'azienda che ha oltre 1000 dipendenti e che queste figure cerca, vuole dire qualcosa a questi ragazzi che magari preferiscono scegliere il classico piuttosto che lo scientifico e non si orientano invece verso un istituto tecnico che, come abbiamo visto, è richiestissimo?
Certo, ha toccato il segno. Allora, premessa che secondo me il ragazzo deve sempre scegliere il suo percorso di studi non pensando al mondo del lavoro ma alle sue attitudini, perché altrimenti avremo sempre una persona demotivata. Oggi abbiamo un gap culturale nelle scuole medie dove prevale ancora in certi insegnanti che quelli bravi vanno al liceo e quelli meno bravi invece possono andare all'istituto tecnico. Addirittura vengono disincentivate completamente le ragazze a fare dei percorsi di istituto tecnico. La scuola media deve cambiare questo mindset, deve puntare alle attitudini delle persone. Oggi non c'è una ragazza, se cerco un perito meccanico, un perito elettrotecnico, un perito elettronico, non c'è una ragazza. Però ci sono degli ingegneri e questa è una cosa che ingegneri donne bravissime, meccaniche, elettromeccaniche e chimiche. C'è un problema nell'orientare i ragazzi oggi.
Certo, decisamente, decisamente. Allora noi intanto la ringraziamo, la salutiamo, salutiamo Ruggero Turolo. Ricordiamo anche che per mandare i curricula si scrive a www.unimpiego.it/ilpostinfabbrica. Ricordiamo anche il nome dell'azienda che è Verallia. Le sedi sono in tante regioni, Lombardia, Liguria, Veneto, Toscana. Grazie davvero a Ruggero Turolo, responsabile del personale. A presto e buon lavoro.
Grazie, grazie a voi, grazie, grazie a Confindustria.
Grazie e in bocca al lupo a tutti coloro che vorranno provare a candidarsi. Adesso però è il momento del pensierino buono di Don Antonio Mazzi. Buongiorno Don.
Ciao ciao, stavolta il pensierino è di Ligabue, pensa a te che bello.
Sentiamo.
Vorrei il mondo all'altezza dei miei sogni.
Bello. Sognare bello. È sempre importante, donna.
Abbiamo parlato anche stamattina, ragazzi, in linea
di sogni,
diretta.
Esattamente, sì, sogno sì, nel cassetto.
Comunque va bene, va sì. Bene.
Sì, grazie. Mi piace.
C'ha ragione anche Ligabue ogni tanto.
Ogni tanto solo, donna.
Ciao Don Antonio, abbraccio. Grazie.
Ciao, 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 ciao.
Apriamo quest'ora con un ospite molto gradito che torna spesso a trovarci ed è il medico, psicoterapeuta, psicoterapeuta dell'età evolutiva, scrittore di molti saggi, Alberto Pellai, che subito vogliamo salutare. Buongiorno, grazie per essere tornato su RTL.
Buongiorno, grazie a voi dell'invito.
E grazie a lei per essere qui. Allora, parliamo questa mattina dei diciottenni, la generazione di chi durante quest'ultimo anno e mezzo di pandemia, insomma, si è trovato a vivere la maggiorità o comunque questo passaggio in un momento, insomma, particolarmente delicato. Allora, le faccio questa domanda. Alcuni hanno detto che loro sono quelli che hanno sofferto di più, perché effettivamente è un'età di passaggio. Alcuni invece hanno detto che sono quelli che hanno sofferto di meno, perché in fondo sono giovani, sono più forti, quindi si riprendono in fretta. La sua opinione?
Ma la mia opinione è che certamente hanno sofferto, perché nella loro vita è stato tolto tutto quello che serve a un adolescente per diventare grande: il mondo fuori, la relazione con gli altri, la possibilità di abitare il corpo in modo attivo, operativo, procedurale. Allo stesso tempo, in questo periodo di grande limitazione e frustrazione, quelli che non erano fragili e vulnerabili hanno anche imparato risorse per la vita, tolleranza alla frustrazione, e hanno probabilmente anche sentito forte la dimensione del desiderio, che è un grandissimo motore per la crescita.
Ecco, dottore, lei ha parlato di frustrazione, un'emozione che sicuramente ha colpito molte di questi giovani, però le volevo chiedere, in questa fase di passaggio dall'età, diciamo, del ragazzo all'età adulta, quali sono le emozioni che predominano e che influenzano appunto questo passaggio dei ragazzi?
Ma deve esserci chiaramente il bisogno di lasciare un segno nel mondo, e per esempio il fatto che i ragazzi siano scesi per strada, no? Richiamando di nuovo tutto il loro bisogno di salvare il pianeta, di fare qualcosa per il pianeta, di essere ascoltati dagli adulti, lo abbiamo rivisto proprio potentissimo in questo mese. L'altro aspetto è che devono decidere tra, nel passaggio tra adolescenza e adultità, chi vogliono essere, devono individuarsi, dice la psicologia, devono imparare a capire l'adulto che vogliono essere e quindi devono mettersi alla prova. Forse anche prima del Covid, uno dei limiti enormi che noi adulti abbiamo con i ragazzi è che siamo troppo protettivi, lasciamo a loro pochissimo spazio per mettersi alla prova. Anche molte di quelle cose che nelle generazioni passate succedevano automaticamente, la possibilità durante l'estate di fare un lavoro, la possibilità di affiancarsi a qualcuno che ti insegna un lavoro, no? Pensate un po' alla bottega dell'artigiano, ora è tutto bloccato per chiaramente problemi di sicurezza, problemi di responsabilità. Gli stessi docenti prima del Covid non accompagnavano quasi mai gli studenti in gita perché sentivano che era una responsabilità troppo grande, no?
Vero, vero.
Questo vuol dire che gli adulti trasmettono a chi cresce solo l'idea che tu devi essere protetto e non ti devono succedere eventi avversi, mentre crescere è imparare a conquistare la dimensione del rischio, un rischio con cui ti devi confrontare, un rischio che ti può anche fare fallire. E in questo penso che il Covid, che li ha bloccati così tanto, abbia messo dentro noi adulti la consapevolezza che non puoi far crescere un figlio dentro a una bolla che lo protegge.
Dottor Pellaio, spero e mi auguro che ci siano tanti genitori di adolescenti che ci stanno ascoltando in questo momento. Poi ne parlavamo ieri un po' così fuori onda per preparare l'intervento di oggi, di questo nuovo modo di vivere il maschile e il femminile, no? Cioè qualcosa è cambiato negli ultimi anni, non credo riguardo solo la pandemia, credo che in generale sia cambiato il modo di approccio, no? Tra il maschile e il femminile di questi giovanissimi. Ci fa un po' un quadro? Non abbiamo troppo tempo, ma insomma un minuto e mezzo volentieri.
Ma di sicuro il femminile in questo momento sta chiedendo di avere spazio, proprio quello che dicevamo prima, di avere la possibilità di autodeterminarsi, di poter essere narrato e raccontato alla pari. Ecco, nel mio lavoro personale, sia di scrittore che di psicoterapeuta, sto chiedendo tanto anche al mondo femminile di lavorare sulla relazione maschile e femminile non solo in termini di autoaffermazione e autodeterminazione del femminile, cosa importante, ma anche in termini di sostenere la consapevolezza emotiva dei maschi che crescono, nel senso che riusci per esempio a prevenire la violenza di genere non è solo dotare le ragazze di competenze di autoaffermazione, autodeterminazione, cosa fondamentale, ma aiutare i ragazzi anche a capire cos'è una relazione davvero empatica, davvero responsabile, davvero rispettosa, altrimenti il mondo sarà fatto da gente che si deve difendere e gente che si deve aggredire. Spesso questi ruoli sono potentemente stereotipati nel concetto di maschile e femminile in un modo ugualmente deleterio.
L'unico tipo di relazione possibile, questa è una delle sfide che i ragazzi diciottenni di oggi affrontano. Grazie davvero ad Alberto Pellai, medico, psicoterapeuta, scrittore, lo troviamo in libreria. Alla prossima, intanto buon lavoro.
Grazie a voi, buona giornata.
La situazione Covid nel nostro paese, ma anche negli Stati Uniti, dove l'azienda Merck nelle scorse settimane aveva annunciato lo studio di una pillola che potrebbe in un certo qual modo combattere il coronavirus. Nelle scorse ore, nel qual caso ieri, l'azienda ha presentato alla FDA americana, alla Food and Drug Administration, l'autorizzazione d'emergenza proprio per questo farmaco. Di questo e altro parliamo insieme al dottor Roberto Cauda, che è ordinario di malattie infettive all'Università Cattolica del Sacro Cuore, oltre a essere anche direttore dell'unità operativa di malattie infettive della Fondazione Policlinico Gemelli. Dottore, buongiorno.
Buongiorno a voi.
Dottore, partiamo proprio da questo, questa nuova arma che potremmo avere nella lotta alla pandemia. Di che tipo di farmaco si tratta? Ci può spiegare?
Sì, si tratta di un farmaco che permette di bloccare la replicazione del virus. Non è una classe di farmaci interamente nuova, nel senso che farmaci analoghi a questo sono stati con successo utilizzati ad esempio per il trattamento dell'infezione da HIV, dell'AIDS. In realtà questo farmaco è una molecola che si lega all'RNA, cioè quindi al patrimonio genetico che il virus replica, e replicando si dà l'infezione e la malattia, e blocca questa replicazione e quindi blocca l'infezione e permette quindi che le persone non si ammalino. I risultati, mi sembra, come lei stesse accennando, sono stati molto buoni, tanto che la Merck, che è la prima di una serie di aziende, perché molti stanno studiando i farmaci magari analogo a questi oppure diversi da questo, ha chiesto all'FDA la possibilità di produrlo e di metterlo nel mercato.
Allora, due cose significative: la prima, i tempi eventuali nel momento in cui ci fossero queste autorizzazioni, e l'altra, bisognerebbe provare a capire con lei, professore, se trattandosi di una pillola poi ci potrebbe essere la via dell'autosomministrazione, oppure se comunque bisogna passare da tutto un percorso come è stato fatto per i vaccini. Ci aiuta un po' a capire?
Sicuramente, nel senso che innanzitutto il nome non l'avevamo detto, è il Monnupivar, che è appunto il nome di questa molecola, questo farmaco, che verrà, io penso, commercializzato entro l'anno. Poi, una volta che passasse l'FDA, dovrà essere valutato anche dall'EMA e in Italia dall'AIFA. Si tratta di un farmaco che si prende per bocca, la durata di questo ciclo è di 5 giorni. La Merck ha fatto sapere che potrebbe produrre almeno 10 milioni di cicli di terapia entro l'anno e molti di più il prossimo anno. Però vorrei che si evitasse di fare confusione, nel senso che non è che questa pillola comunque venga presa a casa nelle fasi iniziali della malattia sostituisce il ruolo determinante dei vaccini. Faccio un esempio: questa pillola riduce, in base alle prime analisi, il rischio di ospedalizzazione del 50%. I vaccini prevengono le forme gravi di malattia e quindi anche l'ospedalizzazione di oltre il 90%. In altre parole, è meglio prevenire che curare. Questo nulla toglie alla validità di questo farmaco e di quelli che verranno e dei monoclonali che già sono con noi da alcuni mesi. Però, ecco, evitiamo di pensare adesso c'è il farmaco, non ci vacciniamo più, perché il problema non si risolve con questo farmaco né con ogni altro farmaco che dovesse venire. Il problema si può solo risolvere con una massiccia vaccinazione.
È chiaro, dottore, quindi lei sta dicendo che quando anche il farmaco dovesse essere prima approvato e poi commercializzato, comunque non arriveremo mai, almeno con le evidenze attuali, a poterlo sostituire con il vaccino?
Assolutamente no, guardi, non esiste, se non forse per l'epatite C, per quella quale il vaccino non è stato ancora, ci sono degli studi anche molto importanti per il vaccino, ma l'epatite C è possibile, si pensa, eradicarla grazie ad una terapia efficace. Ogni altra malattia che è stata eradicata, primo fra tutte il vaiolo, è stato fatto grazie alla vaccinazione. È importante però avere una terapia o più terapie, proprio perché, visto che il virus continua a circolare e le persone si infettano e possono avere delle forme anche gravi, questo può veramente fare la differenza in senso positivo.
Assolutamente. Professor Cauda, tra poco ci salutiamo, ma ci sono molti argomenti che creano dibattito in queste ore, uno in particolare: portare il tampone a 72 ore alla sua validità anziché a 48. Vogliamo chiederle se è rischioso oppure no?
Dunque, la risposta sì, è rischioso. Evidentemente queste sono scelte di natura politica. Uno poi può ponderare tra un rischio con questa situazione epidemiologica, che è in netto miglioramento, ma la pandemia è ancora tra di noi, e il fatto puramente medico, che dal punto di vista medico è chiaro che il tampone fotografa una realtà che non è proiettabile nei giorni successivi, e quanto più giorni tu lo rendi valido, tanto più aumenti il rischio che in quei giorni una persona che da negativa può diventare positiva. Quindi dal punto di vista medico l'allungamento a 72 ore può rappresentare un rischio.
Perfetto, chiarissimo come sempre. Grazie dottor Cauda per essere stato con noi questa mattina, averci illuminato appunto su tutte queste materie. Grazie mille per essere stato con
noi. Grazie a voi dell'invito.
Buona giornata. commentiamo un po' l'attualità con il giornalista e scrittore Walter Veltroni, che ci ha raggiunto in libreria in questi giorni con C'è un cadavere al bioparco, edito da Marsilio. Ma prima appunto di parlare del suo libro, ci occupiamo dei temi dell'attualità. Buongiorno Veltroni.
Buongiorno.
Grazie, grazie per essere con noi. In realtà più che di attualità mi piacerebbe con lei parlare questa mattina della figura del sindaco di una grande città, visto che mancano veramente poche ore ai ballottaggi per alcune città, e lei ha fatto il sindaco per parecchi anni, dal 2001 al 2008 se non ricordo male, insomma circa 13 anni fa. Due cose: intanto com'è cambiata la figura del sindaco, e poi l'altra è c'è ancora voglia di fare questo nella vita, considerato che come fai ti criticano?
Beh, quello qualsiasi cosa ormai qualsiasi cosa si faccia in qualsiasi settore, in qualsiasi reparto, si viene, diciamo, giudicati dal tribunale permanente sempre finito, che è quello sui social. No, io le devo dire, io consiglio di fare il sindaco, perché è il lavoro, almeno per me è stato il lavoro più bello che abbia mai fatto, ma credo che per chi ha passione civile sia veramente una condizione ideale, perché è un ambito nel quale intanto sei costantemente in rapporto con la tua comunità, condividi problemi, ansie, scelte, speranze, e poi soprattutto puoi risolverle. Poi se tu porti la luce in una zona in cui la luce non c'era, o se consenti a dei bambini malati che hanno dei problemi particolari di avere le alimentazioni giuste a scuola, o potrai continuare, o se a una famiglia di un ragazzo disabile garantisci che dopo di loro ci sarà qualcuno che si occuperà di suo figlio. È un modo per trasferire i propri ideali in azioni concrete, e quindi è veramente una condizione molto, molto bella, ecco. Sì, certo, difficile, però bellissima.
Di lasciare il segno, ecco, di fare qualcosa.
Di incidere, no? Di lasciare.
Esatto. Ne parlavamo poco fa.
Io giro per Roma e tante cose che vedo sono cose che sono state fatte grazie al lavoro, insomma, grazie alla fatica, ma veramente non c'è il lavoro pubblico, diciamo di tipo politico istituzionale, che abbia un così diretto riferimento con la vita delle persone.
A proposito di quel popolo di cui tanti parlano, e poi insomma il rapporto varia. Veltroni, tra le insomma cariche che lei ha ricoperto, oltre a quelle di sindaco della capitale, c'è stata anche quella di segretario del Partito Democratico. Arrivo qui perché in queste ore uno dei temi caldi che occupa l'attualità è il caso Forza Nuova, dopo ciò che è successo alla CGIL negli scorsi giorni. Ecco, quello che è stato il suo partito, il Partito Democratico, ha presentato una mozione di scioglimento per Forza Nuova. Allora, alcuni, ne parlavamo in rassegna stampa pochi giorni fa, pensano che potrebbe essere un errore, perché si rischia di far diventare vittime coloro che in realtà si sono resi protagonisti di quegli episodi. Lei che ne pensa?
Ma guardi, non lo so se diventano vittime, diciamo, è una figura nella quale li vedo stretti, ecco, quella delle vittime. No, sai, in tanti paesi d'Europa si sono adottate misure analoghe, in Francia, in Grecia, per organizzazioni che predicano e praticano la violenza. Quindi poi naturalmente è chiaro che non è questo il problema, perché poi si possono ricostruire sotto altre denominazioni, in altri modi, poi i social consentono forme di aggregazione che un tempo, quando quella legge fu varata, non erano contemplate. Però non c'è dubbio che bisogna dare un seguito, perché quello che è successo è qualcosa che nella storia repubblicana non sarà mai vista, cioè l'irruzione dentro una sede di un'organizzazione sindacale o di qualsiasi altro luogo che sia, come posso dire, tutelato, è qualcosa che nella storia italiana non si è mai vista, insomma, appunto, si era vista in un altro regime. Quindi bisogna, secondo me, dare un segno che questo non può più succedere.
Usare, diciamo, intervenire in maniera netta. Passiamo appunto alla presentazione del suo libro, Veltroni. C'è un cadavere al bioparco, edito da Marsilio, lo ricordiamo, un'avventura per il commissario Buonvino che si apre con un cadavere all'interno della teca dell'anaconda del bioparco. Tra le altre cose, se non ricordo male, Buonvino ha paura dei serpenti. Ci presenta questo nuovo caso per il commissario?
Sì, Buonvino, come il suo autore, diciamo, ha paura dei serpenti, paura, insomma, fastidio, ecco, io non, diciamo, non amo le cose viscide, le persone viscide, gli animali ancor meno, e quindi ho trasferito a Bombino questa sensazione, questa fobia in qualche modo. Sì, lui, insomma, trovano dentro il bioparco, che è una specie di città nella città, perché questo romanzo ha tre dimensioni, cioè la città vera, quella che pulsa all'esterno, poi c'è la città di Villa Borghese, che già è un mondo a parte, e dentro Villa Borghese c'è un'altra città che è il bioparco, che apparentemente è un luogo così di contemplazione, di divertimento, di serenità, e nel quale però all'improvviso irrompe questo corpo senza testa che viene trovato nella teca dell'anaconda, e quindi il commissario Bombino e la sua squadra, diciamo, di investigatori così un po' sui generis, nel senso, sono stati scelti tra quelli che venivano considerati i peggiori e invece sono solamente persone imperfette che possono diventare le migliori, sono chiamati a risolvere un caso, diciamo, un po' alla Agatha Christie, nel senso che poi alla fine si scioglierà attraverso un espediente, quello della riunione di tutti i sospettati, che è tipico della bellissima giallistica di Agatha Christie.
Bello, bello anche questo nuovo testo. Io chiedo in chiusura, abbiamo veramente pochi secondi, quanto Walter Veltroni è appassionato di Giovanni Buonvino?
Ah, mi sta molto simpatico. Mi sta molto simpatico, è una persona malinconica e gentile, due cose che, diciamo, di questi tempi non sono frequenti, e però è un grande suscitatore di entusiasmi tra le persone che lavorano con lui, è un frequentatore del dubbio, è una persona con molte tenerezze, che ha subito tanti colpi nella vita, però che ha dimostrato che si cade ma poi ci si rialza.
Ha saputo rialzarsi, come tanti di noi fanno, e purtroppo succede. Salutiamo Walter Veltroni in libreria in
Grazie
questi giorni con C'è un cadavere al bioparco, edito da Marsilio. Veltroni, buon lavoro, alla prossima.
Grazie a voi, arrivederci.
Giusy, ci ritroviamo domani.
Come sempre, puntuali a partire dalle 6. Ciao.
Ciao.